Salviamo la nostra sanità pubblica, per farlo servono 40 miliardi in 10 anni. Il sistema sanitario nazionale è stato tagliato troppe volte, ma ora si è capito che è un investimento, servono soldi per macchinari e laboratori e un nuovo modello global, perché non ci si può più basare soltanto sulle eccellenze delle grandi metropoli. Di Gloria Riva, 01 giugno 2020. Un attacco arrugginita. La bolla della non autosufficienza. Un'attesa infinita. La sanità global. Grazie e arrivederci. Forse a settembre, quando gli esperti ipotizzano l'arrivo di una seconda ondata di Covid-19, nella migliore delle ipotesi ci si rivedrà fra 6 mesi, quando le liste d'attesa degli interventi ordinari e delle visite programmate slittate a dismisura a causa del virus manderanno in tilt ospedali e ambulatori. E se anche in quell'occasione si riuscirà a mettere una pezza, allora i conti si faranno fra pochi anni, quando gli assegni di accompagnamento e le badanti in nero non saranno più sufficienti per silenziare il problema dell'assistenza ai grandi anziani, sempre più numerosi e bisognosi di cure, parcheggiati negli ospedali che invece dovrebbero occuparsi d'altro. Con i 3,25 miliardi stanziati a inizio maggio nel decreto rilancio, il governo sembra voler chiudere il proprio debito nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e i suoi operatori eroi. Basteranno quei soldi per pareggiare i conti dopo oltre un decennio di tagli scellerati, sì, ma solo per arrivare alla fine dell'anno. Poi serviranno interventi strutturali per circa 4 miliardi di euro l'anno, così da fare del sistema sanitario un modello di business in grado di generare ricchezza, perché dopo la pandemia da coronavirus si è scoperto che la sanità non è un fastidioso accollo per le tasche degli italiani, bensì una risorsa, un investimento necessario per consentire alle persone di lavorare in salute. Un tale risultato, tuttavia, è raggiungibile solo imprimendo un vigoroso cambio di passo allo status quo. A chiederlo sono economisti, associazioni di società civile, medici, infermieri e operatori del settore preoccupati dal fatto che ora, in fretta e furia, la politica sposti il dibattito su altro dimenticandosi delle malattie croniche che affliggono il SSM, almeno fino alla prossima emergenza. Un attacco arrugginita. Molte speranze di una ristrutturazione del SSM si sono accese quando la destinazione d'uso dei fondi MES, il meccanismo europeo di stabilità, detto anche fondo salva stati, era stata vincolata alla spesa sanitaria nel quadro del coronavirus. La cifra dei 36 miliardi di prestiti si avvicina a quanto l'Italia dovrebbe spendere per riqualificare il sistema sanitario, dice Francesco Longo, economista e membro del comitato scientifico del CERGAS Bocconi, centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale. Nonostante l'assenza di vincoli all'accesso dei fondi MES per colpa di un pregiudizio populista e a causa del probabile accostamento ai paesi più fragili che in passato hanno attinto al fondo, che ne deriverebbe la possibilità di utilizzo di quel denaro appare bloccata. Del resto l'interesse del governo per i 36 miliardi del MES è andato scemando quando l'asse Emmanuel Macron e Angela Merkel ha lanciato il piano per una fiscalità condivisa fra paesi europei del valore di 500 miliardi per dare sostanza al recovery fund. Ma anche qui la strada per arrivare a un pacchetto di sostegno economico dall'Europa è lunga e non sarà facile convincere i frugali paesi del nord, soprattutto Austria, Danimarca, Olanda e Svezia, alla condivisione del debito. MES, Recovery Fund, forse entrambi o nessuno dei due, resta comunque l'urgenza di sostenere il sistema sanitario nazionale in modo strutturale con una spesa in conto capitale di 40 miliardi in 10 anni per invertire il trend in corso. Il SSM ha ridotto l'esborso per investimenti, cioè per infrastrutture e macchinari, portando il tasso di obsolescenza tecnologica al 90%, al punto che i soldi messi da parte ogni anno per l'acquisto di nuovi strumenti, dagli ecografi alle TAC, dai laboratori di analisi ai robot, non sono stati neppure sufficienti a coprire la perdita di valore annuale delle attrezzature in dotazione, figuriamoci per stare al passo con l'innovazione tecnologica, spiega Longo. Per capirci, la Corte dei Conti stima che nel 2013 la spesa per investimenti era di 2,4 miliardi, crollata a 1,4 nel 2018. Ed è sempre l'ente di controllo a dire che la stima del fabbisogno di interventi infrastrutturali nel triennio 2017-2019 è di 3,6 miliardi, più altri 1,5 per l'adeguamento tecnologico di nuovi macchinari, arrivando a un totale di oltre 5 miliardi. Fra le altre cose, tutto questo provoca un allungamento delle liste d'attesa per visite e interventi a causa dei guasti, della bassa qualità diagnostica e dei lunghi tempi di analisi. Del resto, la decisione di contenere i finanziamenti sull'innovazione è stata una via obbligata per il SSM, che a fronte dei radicali tagli dei finanziamenti annui imposti dal pareggio di bilancio, ha dovuto sacrificare l'innovazione per la spesa corrente, cioè per pagare stipendi, forniture, costi vivi di cura. Con i soldi del MES sarebbe possibile avviare il rinnovo del parco tecnologico infrastrutturale. Nuovi macchinari porterebbero vantaggi enormi, aumentando la produttività del personale e rendendo clinicamente più efficaci le attività. Oltre ad aumentare la motivazione di tecnici, medici e infermieri, legata anche alla ricchezza tecnologica disponibile, chiarisce l'economista. Trattandosi di prestiti a basso interesse, andrebbero restituiti fra 10 anni, ma a tal proposito, secondo i calcoli del CERGAS, se creare un nuovo ospedale costa più o meno quanto la spesa corrente di un anno di gestione di un nosocomio, una volta in funzione, un nuovo ospedale è in grado di ridurre fino al 20% quella stessa spesa corrente. Significherebbe risparmiare moltissimo e liberare risorse per altre attività, rendendo più produttive e competenti strutture e persone. Per questo la sanità è un buon investimento, a cui si aggiunge l'effetto moltiplicatore dei cantieri per nuove infrastrutture ospedaliere e territoriali. Poi ci sono le misure della manovra di governo che aumentano anche la spesa sanitaria per il personale, ma vedremo con quale stabilità di finanziamento nel tempo. La bolla della non autosufficienza. Dei 3,25 miliardi stanziati dal governo nel decreto rilancio, 1,4 serviranno per rinforzare i Covid hospital, le terapie intensive, il pronto soccorso, 0,5 miliardo è destinato all'assunzione di nuovo personale e borse di studio per specializzandi, altri 1,2 al welfare di territorio, la stessa che ha permesso al Veneto di evitare un'esplosione dei contagi da coronavirus sfruttando la forte rete locale di medici, aziende ospedaliere, case della salute. Proprio quella stessa rete territoriale che la Lombardia, invece, da tempo ha sacrificato per puntare tutto su grandi hub ospedalieri e privatizzazione dei servizi, tanto che i lombardi oggi si stanno riversando negli ambulatori privati per effettuare i test sierologici, a pagamento ovviamente. A causa di queste assenze, la Lombardia continua a pagare un prezzo altissimo in termini di vittime e diffusione. Il caso più eclatante è stato il fenomeno dei contagi nelle case di riposo che, secondo Cristiano Gori, docente di politica sociale all'Università di Trento e coordinatore del network non autosufficienza, produrrà danni di lungo periodo sul già fragile sistema del long term care, cioè delle cure dedicate ai grandi anziani non più autonomi. È un tema di cui si parla poco, ma gigantesco. Sfortunatamente l'unica volta che i media si sono accorti dell'ERSA è stato per denunciarne la mattanza da coronavirus. Si è data una rappresentazione irreale delle case per anziani, che nella gran parte dei casi sono strutture di buona qualità, presentandole come luoghi pericolosi, focolai di malattie e morite. Ora proviamo a metterci nei panni di chi aveva e dovrà decidere se proporvi l'inserimento a un proprio genitore. I danni del Covid-19 sull'ERSA resteranno nel tempo. Spesso non si ha contezza di quanto il fenomeno del long term care impatti concretamente sulla vita dei cittadini. In base ai dati dell'Istat, gli anziani non autosufficienti sono 2,9 milioni, di cui 300.000 vivono nell'ERSA, i restanti 2,6 milioni sono assistiti attraverso la rete delle cure domiciliari, che garantiscono un servizio di 16 ore l'anno per paziente, da una badante o, nella stragrande maggioranza del casi, 1,6 milioni dalla famiglia. Sono 12 milioni gli italiani alle prese con una persona anziana da accudire, quasi un cittadino ogni 5. Il dramma del Covid ha portato all'attenzione del governo il nervo scoperto della long term care, che ha risposto stanziando 734 milioni sull'assistenza domiciliare nel 2020, dice Gori, che continua. L'auspicio è che questi fondi, magari sfruttando il MES o altre opportunità, vengano resi strutturali. Ciò detto, la questione dei finanziamenti rappresenta solo metà del problema, l'altra metà è l'urgenza di un progetto di lungo periodo per il futuro non solo dei servizi domiciliari, ma nel complessivo settore dell'assistenza agli anziani non autosufficienti. Xplode, articolo 1. Infatti il nostro è il paese europeo che sta invecchiando di più e più velocemente. L'Istat dice che nei prossimi 40 anni ci saranno 4 over 65 anni ogni 2 cittadini in età da lavoro, e prima o poi ci si dovrà preoccupare di come affrontare la situazione. La spesa pubblica complessiva per la non autosufficienza è di 558 euro pro capite contro gli 841 della Francia e i 912 della Germania. Dalle casse pubbliche italiane escono 31,6 miliardi per l'assistenza agli anziani, una cifra considerevole che però è frammentata in diverse voci di spesa e spesa, di cui la più importante, pari al 50%, è quella sborsata dall'INPS attraverso l'indennità di accompagnamento, 520 euro a pioggia. Non è che l'Italia non investa quattrini per i grandi anziani, ma lo fa male sprecandone moltissimi. La spesa pubblica per assistenza anziani è del 20% inferiore alla media europea, ma il ritardo dei servizi alla persona è assai maggiore. Infatti, molto più che negli altri paesi, qui si punta sul sostegno monetario attraverso l'indennità. È come se lo Stato dicesse alle famiglie: io vi do un contributo economico, poi voi cavatevela da sole. Siamo nel più tradizionale approccio familistico italiano, dice Gori. Spesso quell'indennità viene usata per pagare parte dello stipendio a una badante. Sono 402.000 le regolari più 603.000 irregolari, un esercito di oltre 1 milione di careggi ver, che va a costituire uno dei maggiori mercati del lavoro del nostro paese se si pensa che il sistema sanitario conta 605.000 unità. Un assistente familiare in regola costa 20.000 euro l'anno, in nero 12. E visto che non esistono agevolazioni fiscali, detrazioni, aiuti di alcun genere, è scontato che le famiglie scelgano la seconda formula, togliendo allo Stato milioni di euro di contributi. In questo momento, con tutte le differenze esistenti tra regioni, vi sono 3 sfide comuni. Primo, la necessità di informazioni e consulenza per le famiglie finalizzata ad affrontare la non autosufficienza. Secondo, incrementare i servizi alla persona. Sull'assistenza domiciliare siamo particolarmente indietro. Comunque deve essere uno sforzo aggiuntivo e non alternativo all'ERSA, indispensabili quando il quadro clinico diventa molto complesso. Terzo, fronteggiare il crescente nesso fra non autosufficienza e impoverimento. Le famiglie con anziani oggi costituiscono la fascia di popolazione nelle migliori condizioni economiche in Italia. Eccezione fatta per quelle dove gli anziani soffrono di grave non autosufficienza, e allora la situazione cambia radicalmente. Un altro tassello fondamentale è la riabilitazione dei mestieri di cura relegati a badanti irregolari e operatori sanitari sottopagati. Il Covid manderà in crisi molti settori professionali, l'intelligenza artificiale farà il resto, ma le professioni di caregiver non potranno mai essere sostituite perché si fondano sulla relazione fra persone. Devono essere riconosciute loro maggiore dignità e adeguate tutele contrattuali, oltre a percorsi formativi più solidi, anche perché quello della cura è un settore che potrebbe offrire notevole incremento occupazionale al paese, conclude Gori. Un'attesa infinita. Ancor più nell'immediato c'è da affrontare il tema dell'allungamento delle liste d'attesa, che già prima del Covid-19 contavano tempi superiori all'anno per una semplice visita oculistica. Ora la rete tribunale del malato di cittadinanza attiva lancia l'allarme. Le uniche regioni che stanno fornendo informazioni sulla riprogrammazione delle visite specialistiche sono Emilia-Romagna e Veneto, che hanno intenzione di estendere le visite anche ai weekend. Ma in generale le tempistiche si stanno allungando di 6 mesi, un anno. Addirittura si stima il 20% in meno di diagnosi oncologiche. È andato in frantumi tutto il sistema di accesso alle cure, va ricostruito in fretta. Preveniamo inoltre grandi difficoltà nelle ASL il prossimo autunno per le campagne di vaccinazione antinfluenzale. Serve un progetto, dice Valeria Fava di Cittadinanza Attiva. Nel Lazio si sono dati tempo fino alla prima settimana di giugno per riprogrammare l'attività ordinaria, mentre in Lombardia ospedali e ambulatori puntano a ripartire con visite e servizi essenziali da settembre, ma ci saranno enormi ritardi perché il 30-40% dei posti letto dovrà restare libero per rispondere a eventuali nuovi picchi epidemici e perché serviranno almeno 20 minuti fra una visita e l'altra negli ambulatori per evitare gli assembramenti delle sale d'attesa. Dice Roberto Rossi della CGIL Funzione Pubblica di Bergamo. Non va meglio sul fronte delle sale operatorie, dove i chirurghi prevedono di svolgere non più di 2 interventi ogni 6 ore, dove prima se ne facevano 4. Ci vorranno tra i 6 e i 12 mesi per riportare gli ospedali alla funzionalità pre-Covid e bisognerà comunque fare i conti con gli obblighi di sanificazione degli ambienti e i tempi lunghi per spostare in sicurezza un paziente dal reparto alla sala operatoria, avverte Giuseppe Teori, chirurgo ortopedico di Rieti, che a proposito dei finanziamenti alla sanità dice: c'è il rischio che quei soldi vengano sperperati se affidati agli attuali manager delle regioni. Serve un piano nazionale e bisognerà attentamente vigilare sulle spese. La sanità locale. Le soluzioni non saranno immediate e ci vorranno anni per smaltire gli arretrati e riportare la situazione alla normalità, sempre che si scelga di insistere su un modello sanitario locale, come lo definisce il professor Francesco Longo della Bocconi. Il Covid-19 ha dimostrato che la sanità ha bisogno di investimenti in hub ospedalieri centralizzati e infrastrutture territoriali decentrate. Le funzioni ospedaliere specialistiche, che si usano poche volte nella vita, devono essere accentrate in pochi poli ben distribuiti sul territorio nazionale per concentrare la casistica e massimizzare le competenze cliniche e la ricerca. Al contrario, oggi c'è un totale sbilanciamento dei grandi hub di cura, per lo più tra Roma, Milano e l'Emilia-Romagna, favorendo il fenomeno dei ricoveri fuori regione, che equivale a un dissanguamento economico per le regioni più fragili. Ad esempio, in Calabria l'82% dei ricoverati migra in ospedali extraregionali, i quali, alla fine della degenza, presentano il conto alla Calabria, che dovendo pagare queste salate parcelle non ha le risorse per migliorarsi al proprio interno. Un circolo vizioso, insomma. Diversa la strategia a livello territoriale, dove in base agli studi del CERGAS-OCAS occorre sviluppare le infrastrutture di vicinanza, case della salute, strutture intermedie, poliambulatori, cure post-acuto e subacuto, cure domiciliari, cioè i servizi che si usano più frequentemente nella quotidianità. Questo consentirebbe di ridurre il peso della cura sulle spalle degli ospedali che, l'ha dimostrato il coronavirus, non hanno le risorse per farsi carico dell'intera esigenza di cura da parte dei cittadini. Semplice a dirsi, complicato a farsi, soprattutto finché la sanità, che è il primo capitolo di spesa delle regioni, resterà ad appannaggio di interessi politici ed economici locali e frammentata in 20 modelli diversi con qualità e sistemi di gestione estremamente differenti e nessuna solidarietà fra l'una e l'altra. Eppure, di alternative al piano di sanità locale non ce n'è se non reggersi forte fino alla prossima emergenza sanitaria.